L'ora della terra. Con Caminada Sementi, il centro di giardinaggio a Cadempino. caminadasementi.ch.
E buongiorno, benvenuti nell'Ora della Terra. Sono Lara Montagna e staremo insieme fino alle 10 di questa domenica mattina. Tanti ospiti su Rete 1, una puntata tutta da ascoltare, ma anche da vedere. Se volete guardarci, potete farlo digitando www.rsi.ch/rete1 e cliccando su streaming. Di che cosa parleremo oggi e con chi? Parleremo della missione Laos per Earfly, sottotitolo Grandi cose nel piccolo Ticino, con Filippo e Federico Franchini, due fratelli che insieme hanno affrontato un lungo viaggio, una spedizione in Laos per triangolare, grazie a un drone acustico, il richiamo dei gibboni. Questi animali diventano ogni giorno più rari e necessitano di un censimento. Come capire quanti animali, quanti gibboni sono rimasti? Beh, si può fare con un drone acustico progettato proprio da loro. Insieme a loro oggi ci sarà anche Roberto Lardelli, ornitologo, presidente di Ficedula. Parleremo della cimice asiatica, della popiglia, del secondo anno di ricerca di campo dell'Atlante invernale degli uccelli del Ticino, che inizia proprio oggi, 1° dicembre, si ricomincia lo studio. Dunque ci saranno naturalmente anche gli esperti dell'Ora della Terra in studio, Alfredo Baratella e Tiziano Pedrinis. Al mixer vedo Roberto Rossinelli, ai telefoni vedo Michela e io vedo anche una canzone in scaletta. Si inizia con lui, Marco Zappa ci introduce in questa nuova puntata dell'Ora della Terra. Da parte mia di nuovo una buona domenica a tutti voi.
Am ricordaro sempre un maestro, sei santo. Per quando vivendo nostra ultima vaca, ranisciola. Leva una suda sur armon 14 o 15 an prima, e or non le va venisci a dormire che la notte. Un vieux il m'a la sauvé de na gota, se va fora domandas.
Da che part, da che part,
da che part, da che part che il pudeva nas. Am ricordaro sempre un maestro, se santo. Per quando vivendra nostra ultima vaca. Nishora ne veni da grande insieme a nu mi se ver fioret
dopo scurandra selva curei.
Agin da vitre allor senza mai fiadar.
Ni fere se ni fantasie.
La mamma lava fai una brutta operazione.
E la poteva più fai sforzi che prima.
E i nonni diventava sempre più se fece, ma dove già basta decisione. Am ricordaro sempre un maestro, sei santo. Per quando vivendra nostra ultima vaca, ranisciola, ranisciola. Parisi studenti strepava sui sassi di pavè, e strepava sui sassi per tirare addosso ai poliziotti, or pavè,
levro un altro 60, ti vereva un'altra società, un altro mo. Manca per nu, manca per mi che il mes lì finiva un mondo. Per quando vi vendrà, non sa il team a vaca.
Marco Zappa con la sua Rani Shora, dunque, ci introduce gli ospiti di oggi. Si parte con l'attualità, si parte con il ritorno a casa dei fratelli Franchini e diamogli subito il buongiorno. Buongiorno Filippo e buongiorno Federico.
Ciao Lara.
Insieme, che carini. Subito diciamo che siete fratelli, che avete due età differenti, perché Federico è più piccolo.
Esatto, di 3 anni, 26.
E invece Filippo è quello più grande dei due.
29.
E studia in Scozia.
Sì.
Vogliamo specificare la facoltà e l'università, così cominciamo a comprendere come mai siete andati in Laos e poi comprenderemo più tardi anche tutto il vostro percorso.
L'università è quella di St. Andrews, come hai detto te, in Scozia. Più precisamente il centro di ricerca di modelli ecologici e ambientali, quindi è un centro di statistica essenzialmente, dove quelli che lavorano all'interno sviluppano dei modelli matematici che servono in combinazione con i dati raccolti dei censimenti per dare una stima delle specie, perché quando vai sul terreno è impossibile contare tutti gli animali che ci sono e di conseguenza devi valerti di modelli che tengono in considerazione lo spostamento degli animali, le migrazioni, gli animali che escono dal territorio, che entrano ogni anno, la morte degli animali, la nascita, quindi diciamo un centro dedicato al censimenti e poi alla stima per arrivare a dei numeri concreti che poi vanno nella lista internazionale delle specie in via di estinzione, nel senso i numeri vengono utilizzati per sapere se la specie è in pericolo o meno.
Quindi abbiamo capito dove studi, che cosa studi, e invece tuo fratello Federico è ingegnere meccanico e lui si è occupato della parte del drone che, aspettate, prendo perché voglio farlo vedere anche a chi ci segue in streaming. Dunque, eccolo qui il drone, ce l'ho tra le mani, è veramente un drone abbastanza grande che avete portato in Laos. Io ricordo che voi siete stati ospiti qui nell'Ora della Terra domenica 3 novembre, eravate proprio in partenza perché poi siete partiti l'11 novembre, siete andati in Laos per registrare il richiamo di questi gibboni nella zona del Parco Nazionale di Nakai Nam Teun, nella foresta tropicale. Avevate tutti dubbi in relazione a questo viaggio, dubbi e anche qualche preoccupazione, come preoccupato un po' anche Alfredo Baratella in questo momento, perché col drone quasi lo colpisco e lo saluto. Buongiorno Alfredo.
Buongiorno Lara, buongiorno ascoltatori.
Già intento a rispondere ai messaggi WhatsApp che ci stanno arrivando. Beh, colgo l'occasione allora per salutare anche Tiziano Pedrinis, tenendo fermo il drone per non colpire anche te, Tiziano.
Buongiorno Lara e un buongiorno a tutti.
E dunque buongiorno anche al terzo ospite, Roberto Lardelli, benvenuto.
Buongiorno Lara, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Si diceva, Earfly, dunque un drone, due ragazzi sono stati in Laos per studiare il richiamo dei gibboni, per cercare di triangolare questo richiamo. È un viaggio non privo di difficoltà, vogliamo sapere pressoché tutto di questo viaggio. Intanto, qual è stata, Federico, la difficoltà maggiore arrivando in Laos?
La prima difficoltà, se vogliamo essere sinceri, è stata proprio quella di arrivare in Laos e sperare che tutta l'attrezzatura arrivasse sul posto. E, devo dire che alla fine della fiera sono arrivati prima i bagagli all'uscita dell'aeroporto che noi stessi, quindi fin lì tutto bene. Dopo si è trattato di muoversi dalla capitale del Laos, Vientiane, verso la catena montuosa Annamita, per dirigersi nel Nakai Nam Theun National Park. Quindi abbiamo dovuto fare più o meno 4-5 ore di auto per raggiungere il villaggio più vicino, che è Nakai, e da lì siamo praticamente partiti con delle imbarcazioni locali. Abbiamo risalito alcuni fiumi per poi giungere all'interno della riserva protetta ed effettuare gli ultimi 10 chilometri a piedi con la bellezza di 20 sherpa che hanno aiutato non solo noi ma altra gente locale nel portare cibo e attrezzature, anche perché non succede spesso che la gente entra all'interno del parco, e quindi quelle poche volte che succede si vuole un attimo come dire riorganizzare il tutto. Fanno anche loro diciamo degli studi, capiscono un attimo quali villaggi hanno bisogno di che tipi di materiali, cibo piuttosto che chiodi per realizzare delle strutture, e quindi da lì parte tutta la spedizione.
Poi, una volta arrivati nella vostra postazione, diciamo, avete dovuto un po' raddrizzare il tiro, cioè un conto erano le ipotesi, un conto era la realtà che insomma era ben diversa da quello che avevate ipotizzato.
Sì, esattamente, infatti siamo ritornati anche prima in Ticino. Diciamo che la sfida più grande dopo diciamo la logistica, quindi portare tutta l'attrezzatura nella fieldwork, nella field station che ci ha ospitato per una decina di giorni, la seconda sfida è stata quella di come dire mettere in piedi tutta la struttura che ci permette di effettuare i voli per raccogliere i dati acustici. Un problema risiede anche nella trasmissione radio e la trasmissione video. Avevamo dei problemi perché il villaggio era all'interno di una valle. Le piante sono diciamo in media alte sui 30 metri e inizialmente abbiamo fatto dei voli con tutta l'apparecchiatura radio e video trasmittente più o meno posta a 10 metri di altezza. Avevamo dei problemi nel raggiungere diciamo i gibboni ad un'altitudine ottimale, anche perché più siamo vicini, più possiamo volare vicini alla foresta, più i dati acustici che possiamo raccogliere sono diciamo preziosi. Quindi abbiamo diciamo un attimo raccolto tutte le persone del centro, che sono appunto persone locali, e abbiamo spiegato il problema, e loro in men che non si dica, come dei piccoli MacGyver, si sono arrampicati sugli alberi, hanno fissato le antenne a 20 metri di altezza sugli alberi, e da lì via, appunto dopo un giorno e mezzo, siamo riusciti a effettuare ogni giorno, ogni mattina, perché è proprio lì al sorgere del sole che il gibbone comincia a chiamare, abbiamo effettuato i nostri voli.
Quello che succede dopo aver piazzato l'antenna e avere inquadrato la situazione lo scopriamo insieme ai fratelli Franchini dopo questa canzone.
Thank you.
Un lavoro di campo che consiste nel pilotare il loro drone acustico sopra la foresta nel Laos per registrare i richiami territoriali dei gibboni, piccole scimmie che sono sulla lista delle specie in pericolo di estinzione, animali che vanno monitorati, contati. Come contarli? Sono animali che si muovono in maniera particolare, che hanno un richiamo particolare. Naturalmente ci vuole un'attrezzatura, ci vuole un modo per riuscire a captare i loro richiami. Federico e Filippo Franchini hanno costruito un drone acustico, una novità assoluta, una novità possiamo assolutamente dire mondiale, e si sono recati anche attraverso dei fondi ricevuti dal National Geographic in Laos per registrare il richiamo di questi animali. Sono riusciti a registrarlo il richiamo, Filippo? Ce l'avete fatta?
Sì, sì, siamo riusciti a registrare dei richiami provenienti da due gruppi vicino alla stazione. Bisogna considerare che questi animali sono territoriali, quindi hanno dei territori che può variare da un raggio di 300 a magari anche 600, anche più metri. Quindi diciamo, partendo dalla stazione col drone, andando a un chilometro e mezzo, sempre nei limiti, come diceva prima Federico, del video e queste cose qui, quindi limiti tecnici dovuti alla morfologia molto difficile del territorio, anche all'altitudine, perché bisogna considerare che noi abbiamo fatto i test qua in Svizzera a 300 metri e lì eravamo a 1000 metri, quindi vuol dire che il drone vola meno, l'aria è più rarefatta e tutte queste cose hanno...
L'umidità
era molto alta, quindi anche il rumore del drone non era quello che avevamo previsto qua, era più rumoroso. Sempre dentro in questi, diciamo, limiti tecnici e dovuti anche al territorio dove eravamo, siamo riusciti appunto a scovare due gruppi intorno alla stazione, che erano praticamente i due gruppi che ogni mattina verso le 6 facevano questi richiami per 10 minuti.
Ecco, un'altra cosa che avete scoperto è che questi animali non emettono questi richiami per più ore, come vi avevano detto inizialmente, ma bensì per solo 10 minuti.
Esattamente, era molto complessa come cosa, perché noi in 10 minuti dovevamo decollare, andare a un chilometro e mezzo e scovare questi gibboni a livello acustico, quindi era veramente impegnativa come cosa. Ci avevano detto che richiamavano per più tempo, cioè quindi che poteva variare dalle 2 alle 3 ore, però varia dalla stagione, varia dal tempo, se c'è vento non chiamano, se piove non chiamano. Praticamente nei giorni che eravamo lì, nei 10 giorni in cui noi siamo stati lì e abbiamo decollato ogni giorno, i gibboni hanno richiamato per 3-4 giorni.
Quindi un lavoro difficile, che però ha dato i suoi frutti, perché le registrazioni ci sono. Quindi una volta che questi dati sono immagazzinati nei computer, adesso ci sarà tutto il lavoro di analisi, e una volta che avrete in mano i dati, poi naturalmente questi faranno la differenza. Questi dati appariranno sulle riviste scientifiche, insomma ci sarà tanto lavoro da fare adesso, una volta insomma lasciata alle spalle questa avventura in Laos, c'è tutta un'altra avventura di fronte a voi, che è quella proprio dell'analisi.
Esattamente, bisogna considerare che questa è diciamo una linea del fronte, è una novità, come tutte le novità, se non c'è nessuno che inizia non si va avanti. Questi dati raccolti durante il lavoro di campo non andranno sicuramente dentro nelle stime dei gibboni, perché abbiamo due gruppi dentro nelle registrazioni, però serviranno come dimostrazione che la tecnologia funziona e può essere ovviamente migliorata, e magari potrebbe attirare degli investimenti futuri in vista di una pubblicazione scientifica che poi risulterà fuori tra probabilmente 2 anni, perché ci vorrà un anno praticamente per sviluppare tutto il software e avere qualcosa di concreto.
Quindi possiamo dire che il vostro viaggio, il vostro grande lavoro, ci avete messo anni a realizzare questo drone, anni a organizzare questo viaggio, servirà in futuro, perché l'utilizzo di un drone acustico può essere utile in questo tipo di ricerca. Dunque si può triangolare il richiamo di un animale anche dall'alto attraverso un drone, quindi non soltanto più l'utilizzo del drone per le immagini ma anche per i suoni. E questo mi sembra di capire il focus, la cosa più importante che ci avete regalato.
Esattamente.
Complimenti, davvero. Grazie. Complimenti, sentiremo ancora tanto parlare di voi. Roberto Lardelli, io vedo che tu li guardi con ammirazione. Sono ragazzi così che si buttano e che non temono la fatica a portare avanti quello che è la scienza, perché è vero, citizen science, anche le persone possono fare la differenza, le persone comuni, ma i ricercatori che si buttano, questi due giovani ticinesi si sono buttati e hanno dato il loro contributo a livello scientifico.
Assolutamente sì, io sono decisamente più interessato, è tutto bellissimo, sono decisamente più interessato ai modelli e quindi all'applicazione, diciamo, teorico-pratica, perché questo è... serve a tantissime esperienze, quindi la modellistica credo che la scelta sia stata corretta di andare proprio lassù.
Tra pochissimo,
laggiù.
Tra pochissimo parleremo di altri progetti locali con Roberto Lardelli e poi apriremo anche le linee telefoniche per permettere a tutti voi di comunicare con gli esperti dell'Ora della Terra. Dunque io intanto vi lascio già il nostro numero di telefono 0848 03 0808 per poter chiamare in diretta Rete 1 e comunicare con Alfredo Baratella e Tiziano Pedrinis. Dunque, orticoltura e giardinaggio oggi, ma tra poco parleremo di mangiatoie invernali per uccelli, di un atlante invernale degli uccelli del Ticino e poi scopriremo che alcuni uccelli hanno iniziato a cibarsi di insetti molto molto pericolosi e fastidiosi che stanno letteralmente rovinando gli orti e le colture qui in Ticino, ma non soltanto qui. Dunque, un disco e torniamo sempre in diretta su Rete 1. Un aggiornamento da Via Suisse: a causa di uno smottamento è chiusa in entrambe le direzioni la strada principale tra Magliaso e Agno. Come alternativa si può deviare localmente via Neggio. uccelli e mangiatoie alleati contro gli insetti nocivi, intitolava così l'articolo apparso sull'Agricoltore ticinese di questa settimana, e noi abbiamo in studio oggi l'autore di questo articolo, l'ornitologo Roberto Lardelli. Roberto, prima di iniziare a raccontare della sinergia tra uccelli ed esseri umani uniti contro la cimice asiatica, vorrei far notare a chi avesse letto l'articolo sull'agricoltore che le foto pubblicate sono quelle di Dolores De Maria, e lo dico perché lei è una grande bird watcher con la passione per la fotografia, nonché la vincitrice del concorso fotografico di Rete 1 Animali e Acqua con la foto della sua garzetta intenta a pescare. Ha vinto questo concorso, io sono molto felice che l'abbia vinto lei proprio perché è una grande amante degli animali e nel tempo si è anche formata in qualità di bird watcher insieme a Ficedula, e le sue foto adesso stanno prendendo piede, insomma, e le possiamo ammirare anche correlate all'articolo citato poco fa. Dunque abbiamo detto animali alleati. Cimice asiatica, insetto invasivo, proviene dall'Asia, come si capisce dal nome, è un insetto che sta mettendo a dura prova orti, colture, e che naturalmente, arrivando da lontano, non ha trovato qui un nemico naturale, nessuno era pronto a ricevere la visita della cimice asiatica. Dunque Aliomorpha alis ha potuto in questi anni muoversi liberamente e iniziare a devastare alcuni spazi. Dall'altra parte, i vostri studi ci fanno capire che qualcuno ha iniziato a muoversi e a capire che Aliomorpha alis può essere buona da mangiare.
Assolutamente sì. Succede sempre così. Quando un organismo invasivo, specialmente un insetto, arriva, non ci sono ancora le difese. Quindi gli animali che potenzialmente lo possono predare e quindi approfittare della risorsa non si sono ancora svegliati, sono, diciamo così, guardinghi, per usare un linguaggio, diciamo così, giornalistico, sono guardinghi, per cui serve il click che faccia scattare la molla. È chiaro che noi non possiamo aspettare 10.000 anni, i nostri orti non, e i nostri viticoltori non possono aspettare 10.000 anni, per cui ci siamo detti, deve esserci sicuramente la molla che può far scattare questo interesse verso le risorse. Osservazioni casuali sugli storni ci hanno mostrato che già 2-3 anni dopo l'arrivo della cimice asiatica loro avevano, diciamo, imparato a riconoscerne i vantaggi. E allora ci siamo detti, non è tossica per gli uccelli, vediamo se altri fanno la stessa scoperta, cerchiamo di velocizzare questo processo, succede anche in altri ambiti, e abbiamo visto che le cince potevano essere un ottimo alleato, per cui abbiamo trovato la soluzione che adesso cerchiamo di implementare, cerchiamo di avere anche l'aiuto dei cittadini, delle tante persone che osservano la mangiatoia, hanno una mangiatoia invernale, e quello, diciamo, il grimaldello.
Scusa Roberto, ho capito bene? Stiamo cercando di addestrare gli uccelli a mangiare le cimici?
Non proprio così, diciamo, non è un addestramento diretto.
Un suggerimento,
cioè cerchiamo di creare le condizioni perché sempre più individui, sempre più popolazioni scoprano questa risorsa e che poi la trasmettano, perché loro comunicano molto bene. Quindi la cincia che mangia suscita l'interesse anche di altre specie, il petirosso che interviene a servirsene. Trasmettono poi naturalmente per educazione anche alla progenie, quindi avere una cincia che ha imparato a mangiarsi le cimici, ad approfittare delle cimici, può essere veramente un grande contributo alla liberazione, chiamiamo così, da questo problema.
Quindi io so che sono già diversi mesi che viaggiate con dei bidoni di cimici morte e posizionate questi insetti morti nelle mangiatoie proprio affinché gli uccelli trovino questo cibo. Naturalmente questo potrebbe essere replicato dalle persone a casa, quindi l'appello che vogliamo fare oggi è proprio questo. Avete una mangiatoia, non l'avete ancora ma avete intenzione di metterla. Arriva il freddo. Soltanto col freddo si può mettere la mangiatoia, è inutile e nocivo cibare gli animali prima del grande freddo, ma col grande freddo si può fare. Non comperate le palline che vendono con già pronte, bensì prendete le cimici e aggiungetele ai semi nella mangiatoia. Questo è quello che si chiede alle persone in ascolto oggi.
Assolutamente sì, e naturalmente noi saremmo anche interessati, abbiamo ormai un campione abbastanza robusto, saremmo anche interessati ad avere delle persone che ci aiutano nell'osservazione per capire quali cince, se tutte o se solamente la cincia allegra che già ne sta approfittando, o anche la cinciarella, la cincia mora, la cincia bigia che in inverno arriva alle mangiatoie. La cincia allegra e la cinciarella sono le più indicate perché non è terminato l'operazione. Se vogliamo liberarci delle cimici, noi dobbiamo fare in maniera che le cince allegre, per esempio, siano vicine a casa nostra e possano poi riprodursi lì. Quindi l'abbinamento è mangiatoia con le cimici nella mangiatoia e una cassetta nido o due cassette nido in giardino, in modo che quegli individui che le riconoscono possano poi servirsene anche in primavera, che è il momento delicato. Predano sia gli adulti che le neanidi, quindi che le larve. Quindi questo può essere molto interessante. Il processo sarà sicuramente lento, lungo, ma funziona. Quindi tra non 10.000 anni, ma tra qualche anno probabilmente anche gli uccelli avranno imparato ad aiutarci. Ma non è solo quella la specie, non sono solo gli uccelli che ci possono aiutare. Degli studi recenti hanno mostrato come anche le formiche abbiano imparato a utilizzare questa risorsa. La Crematogaster scutellaris, che è una specie di formica che è presente, è mediterranea ma è presente anche da noi, è già in grado di controllare la cimice, o meglio di servirsene. Quindi vale la pena avere, esattamente come i ricci, anche le formiche possono predare questo organismo, e quindi vale la pena avere non un giardino pulitissimo, no, con l'erba rasata, ma un po' in disordine, perché nel disordine c'è anche spazio per questi altri organismi che ci possono dare una mano.
Bella la fotografia che hai portato, la gigantografia della formica. Alfredo Baratella, leggi tu il messaggio che è arrivato per Roberto.
Sì, scusate. Allora, buongiorno a tutti. Ho spiegato la situazione delle cimici ai miei allievi delle scuole elementari di Novaggio e in 12 mangiatoie su 20 le cimici messe dai bambini a disposizione degli uccellini sono sparite.
Quindi funziona.
Funziona benissimo. E Novaggio è una scuola particolare.
Insomma, particolarmente attivi, complimenti a loro.
Sì, complimenti alla maestra e a tutti i ragazzi che saluto.
Noi ascoltiamo una canzone e tra poco rispondiamo alle vostre telefonate, ai vostri messaggi, ma non solo. Dobbiamo cercare di capire anche, Roberto Lardelli, dove andiamo a prendere queste cimici, perché non tutti sono possessori di cimici decedute da mettere poi nelle mangiatoie. Dunque, continuiamo il discorso, lo facciamo però dopo questa canzone, sempre in diretta su Rete 1 e vi ricordo anche in streaming video.
Compagnia, col buon vino che
qui si balla, anche i giovani Federico e Filippo si lasciano trascinare da questo ritmo, come si lasciano trascinare dai consigli di Roberto Lardelli. I nostri ascoltatori sono in tanti che ci stanno messaggiando, scrivendo, interessati a questa nuova forma di lotta contro la cimice asiatica. Dunque, si diceva, uniti insieme agli uccelli cerchiamo di insegnare loro a mangiare, a cibarsi della cimice asiatica. Lo facciamo inserendo questi insetti morti nelle mangiatoie che d'inverno appaiono nei nostri giardini, sui nostri balconi. Però la domanda che si poneva anche Filippo è: ma dove non posso andare a comprarle le cimici? Quindi dove le trovo?
In casa, semplicemente. Quindi all'inizio dell'autunno, in autunno inoltrato, queste entrano e ci creano problemi, vanno a mettersi un po' dappertutto. Adesso, per la verità, questi ultimi 2 o 3 anni si è un po' ridotto il problema, forse perché la risposta dell'ambiente è stata più veloce di quanto non si immaginasse. Conviene raccoglierle, mettere dentro un barattolo. I più temerari o i meno sensibili le possono uccidere semplicemente schiacciandole, oppure lasciarle, diciamo così, in uno spazio chiuso, in modo da poterne poi approfittare in inverno.
In un barattolo,
sì. E queste si mescolano poi con la granaglia o con i semi di girasole, e all'inizio gli animali che frequentano la mangiatoia sono un po' guardinghi, prudenti. Poi, quando uno comincia a scoprire, allora il messaggio passa e funziona. Vi posso garantire che funziona. Stiamo cercando di allargare il campione, e l'appello qui ai cittadini di mettersi in contatto con noi per vedere, per capire, insomma, quali altre specie ne stanno approfittando. Le mangiatoie sono un punto privilegiato di osservazione per questo aspetto, ma sono anche un punto assolutamente privilegiato per l'osservazione degli uccelli in inverno. E quindi adesso, come hai raccontato, come hai detto, quest'anno siamo di nuovo da oggi sul campo per raccogliere informazioni sulla distribuzione degli uccelli in inverno. E poi questo farà piacere anche ai nostri 2 ospiti illustri, che i dati raccolti serviranno per creare tutta una serie di modelli per capire dove le specie sono distribuite, dove è impossibile andare, perché il territorio ticinese in inverno non è così facilmente accessibile. Poi utilizzeremo probabilmente anche, approfitteremo della bioacustica, e riusciremo quindi entro 3 anni ad avere un confronto tra quella che era la distribuzione degli uccelli d'inverno 30 anni fa con quella attuale, e cercare di capire se il cambiamento climatico influisce e in che modo.
Ci riferisce la nostra Michela ai telefoni che ben 2 ascoltatrici hanno fatto notare che anche le lucertole si cibano di cimici.
Assolutamente sì, sono parecchi gli animali che ne stanno approfittando. Direi che la cosa interessante è che in questi anni si è osservato un aumento di lucertole. Il modello Lotka Volterra ci dice che aumentando la risorsa aumentano le prede, aumenta il predatore. E quindi la lucertola ha immediatamente imparato a cibarsene. Quindi anche qui non eliminiamo le lucertole, teniamo un giardino che sia un po' più a misura, diciamo così, di natura. Non è una scoperta, è una riscoperta. Il mondo contadino, diciamo così, della civiltà contadina, questi trucchi li conosceva ed era in equilibrio. Guai a toccare le rondini, per esempio, a un allevatore. Dentro le stalle le rondini sono sacre, ma non perché abbiano delle doti particolari o dei colori particolari, perché sono un insetticida naturale. E quindi, non avendo a disposizione allora dei prodotti chimici, venivano utilizzate le rondini per tenere a bada le mosche che erano naturalmente legate alla struttura della stalla.
Dunque è davvero molto interessante comprendere quanto gli animali tornino puntualmente ad affiancarsi a noi nel combattere nuovi insetti che arrivano da lontano, nel combattere quello che fondamentalmente è un disequilibrio, no? E, se vogliamo parlare di biodiversità, se vogliamo parlare di specie che dobbiamo mantenere vive accanto a noi, torniamo a parlare di mangiatoie che ci permettono di studiare questi animali, di osservarli, di aumentare così la loro presenza accanto a noi. Dunque, biodiversità vuol dire tante specie differenti accanto a noi che popolano questo pianeta. Io ricordo ancora una volta che anche l'utilizzo delle mangiatoie rientra pienamente nel nostro progetto Missione B. Dunque, non per forza bisogna avere uno spazio verde, un giardino, un grande balcone su cui mettere dei grandi vasi. Anche una mangiatoia può fare la differenza per quanto concerne la biodiversità. Dunque, dare da mangiare, in questo caso delle cimici, quindi doppio utilizzo, si favorisce la vita degli uccelli in un periodo molto difficile per loro e si sfavorisce dunque la crescita delle cimici che vanno contro alla nostra orticoltura, alle nostre colture in generale. E Roberto Lardelli, io so che oggi hai portato delle fotografie di un vigneto, per esempio, distrutto, completamente distrutto dalla cimice asiatica. Diciamo che sono anni che le segnalazioni arrivano ovviamente dai paesi in cui la cimice ha iniziato a fare danni già da diverso tempo. Poi nel corso degli anni sono arrivate anche qui, anche in Ticino, anche nella Svizzera italiana. Ecco, vedo che stringe tra le mani una fotografia, una gigantografia. Vogliamo descriverla?
Sì, è un vigneto attaccato dalla Popiglia japonica. Lo sapete, è arrivata questo insetto, è arrivato dagli Stati Uniti, non è, diciamo, di origine nordamericana, è arrivata dagli Stati Uniti probabilmente attraverso un trasporto di materiale infetto. Questa cimice è endemica, è originaria del Giappone, lo dice anche il nome scientifico, e ha trovato un terreno estremamente fertile. Si pensava inizialmente che potesse colpire solamente prati umidi, è un diserbante questa, prati umidi, ma adesso i vigneti del Novarese sono a rischio. Ho visto delle cose impressionanti e quindi noi abbiamo già allertato diciamo i viticoltori del Mendrisiotto, abbiamo tenuto dei corsi per insegnar loro a scavare a creare delle cavità nei muri a secco. C'è una specie che è potenzialmente interessata al consumo di questo organismo, ma è ancora lungo. Pensate che negli Stati Uniti spendono circa $500 milioni all'anno per tenerla ferma, quindi danni notevoli. Non bisogna fare dell'allarmismo, bisogna semplicemente usare il cervello per capire quali dei nostri alleati possono essere interessati a questa risorsa. Si parla di un numero di larve pari a 200 larve al metro quadrato in zona agricola, e quindi sarà sicuramente un problema da risolvere con la ricerca, ma anche con l'aiuto di tanti nostri aiutanti.
Ascoltiamo ancora una canzone, poi torniamo in diretta per gli ultimi minuti di questa puntata, ricordandovi ancora una volta, nonostante Fabrizio Casati ce ne abbia parlato parecchio anche nel suo programma Gustando, l'appuntamento con Cantine Aperte. Sabato 7 dicembre ci sarà la seconda puntata, se vogliamo così dire, sabato 30. Dunque, ieri c'è stato il primo giorno dedicato a Cantine Aperte. Sabato prossimo 7 dicembre, dunque, le aziende partecipanti apriranno nuovamente le porte e dunque potrete entrare in queste cantine che trovate tutte sul sito cantineaperte.ch, cantine che apriranno il loro mondo per voi e voi potrete entrare e scoprire quanto di bello e buono si fa in Ticino a livello di viticoltura, visto che Roberto Lardelli ha citato naturalmente i problemi legati alla cimice asiatica anche in viticoltura. Noi ricordiamo che Cantine Aperte è un buon modo per scoprire la viticoltura locale. Dunque, sabato 7 dicembre ci sarà la seconda giornata di Cantine Aperte.
Thank you.
pochissimi minuti oggi con i tre esperti e i due ospiti che sono arrivati a trovarci, Federico e Filippo Franchini, molto interessati ai discorsi di Roberto Lardelli. È bello anche questo scambio tra colleghi, dunque scambio di informazioni utili. Lo scambio più bello però, Roberto, è quando le persone si danno da fare e vi scrivono, vi danno davvero un aiuto concreto. Si chiama Citizen Science questo, ed è l'aiuto concreto da parte del pubblico, delle persone che non fanno questo di lavoro nella vita, ma che si mettono a disposizione e vi inviano dati, vi inviano le loro esperienze, che sia via messaggio, che sia tramite una mail, che sia tramite una telefonata. Questo è quello che a voi fa più piacere ed è più utile. E dunque, tornando a parlare di Atlante invernale, un Atlante invernale degli uccelli in Ticino è un discorso che questo che già da diverso tempo si fa. Avete raccolto le informazioni, ma ancora oggi, a partire proprio da oggi, 1° dicembre, voi tornate a raccogliere dati. Dunque torna l'appello che lanciate agli ascoltatori dell'Ora della Terra e a tutti ovviamente i ticinesi, in questo caso perché l'Atlante ticinese, se osservate degli uccelli, prendete nota, andate sul sito anche ornito.ch, è un buon sito di riferimento, segnalate oppure mandate una mail a Ficedula e segnalate la presenza di questa specie in maniera tale che si possa fare un censimento, avere una situazione sotto controllo di chi c'è, chi non c'è, chi manca, chi è arrivato, chi non è arrivato, in maniera tale che tutto sia sotto gli occhi di Ficedula, di chi studia gli uccelli. E quindi questo è il vostro appello. Ci saranno anche delle serate a tema, dunque si parte martedì 3 dicembre a Malvaglia, a Mendrisio, con questi incontri con il pubblico. Poi mercoledì 4 dicembre sarete ad Airolo, Camorino, Faido, il 5 ad Arbedo, Castione, il 6 a Bellinzona, il 7 ad Acquarossa, il 10 dicembre arriva a San Vitale. Tutte le date le trovate sul sito www.ficedula.ch. Dunque, Roberto Lardelli, l'ultimo minuto a te proprio per richiamare l'attenzione del nostro pubblico a partecipare, dunque segnalare questo Atlante invernale degli uccelli, la presenza degli animali sul nostro territorio, sul territorio ticinese quantomeno.
Grazie Lara, chi fa impara, e quindi è un nostro modo per dire interagiamo, vedrete che imparerete un sacco di cose nuove, riaccendiamo o rimettiamo in funzione il connubio natura uomo, che si è perso un po' con il salto di attività dalla civiltà contadina alla nostra diciamo così industrializzata e terziarizzata. E quindi ecco, vi aspettiamo, grazie per le vostre informazioni, siamo pronti a darvene tante anche a noi.
Io ringrazio te, Roberto Lardelli, per essere stato con noi, ringrazio Federico, Filippo Franchini, naturalmente Alfredo Baratella e Tiziano Pedrinis, che tornano la prossima settimana, e tutti voi per averci ascoltato anche oggi. Ricordo missioneb.ch, se avete una mangiatoia, cibate gli uccelli d'inverno, iscrivetevi, fatevi sentire, mettete i vostri dati nel sito missioneb.ch e fate capire che anche voi contribuite alla maggiore biodiversità della Svizzera tutta. Da parte mia l'appuntamento settimana prossima, vi lascio con i colleghi dell'informazione e con la vostra Rete 1. Una buona domenica a tutti voi, grazie.
L'ora della Terra.